File 34, pagina 277. Noi avevamo anche la società di mutuo soccorso. Quando uno era malato, per tirarlo su, gli davamo da mangiare un pezzo, va a sapere se era segatura o cos'era, di salame, diciamo. Una volta per ciascuno davamo un pezzo di quel salame o del pane da mangiare all'amico, che potesse guarire. C'è una legge in prigione, che avevo imparato subito, già alle nuove. Chi riceveva un pacco, metà era per lui, l'altra metà da dividere con gli altri. E a Mauthausen succedeva qualcosa di simile. Se uno riusciva a prendere una patata, metà se la mangiava lui e l'altra la regalava. Almeno tra noi tre o quattro, quel minimo di solidarietà c'era. Voglio raccontare un fatto. M'era rimasta una patatina che era grande così, e al mattino dopo, è decisamente una cosa comica, avevo questa patata, e tutti me ne chiedono un pezzettino. Ma siamo in cinque in fila, e come fai con una patata sola? Allora, per l'esasperazione, ho preso sta patata e l'ho buttata via. Era grossa la metà di una noce. Io, che avevo raccolto anche un guscio d'uovo per mangiarlo, l'ho buttata via perché non potevo dividerla con gli altri né mangiarla io. Sì, una patata che era uno sgorbio, la metà di una noce, poco più grande di una nocciola, e quelli in cinque a dire «dammene un pezzettino». Ad Augsburg c'era un'uscita secondaria con un cancello, e lì avveniva un po' una lotta contro l'aritmetica, per cercare di pigliarne di meno, perché più di due non passavano da quel cancello che era largo così. Loro dovevano contarci, ma le file erano di cinque e bisognava passare tutti insieme. Allora cosa si faceva? Si andava due davanti e tre di dietro, ma i due davanti venivano picchiati da due SS perché erano troppo avanti, e i tre di dietro venivano picchiati da altre due SS perché erano troppo indietro, perché loro sapevano contare solo cinque alla volta. Il gioco allora qual era? Mettersi al centro dei tre di dietro, perché quello 80 volte su 100 non veniva legnato, quello se la cavava e passava via liscio. E allora, siccome bisognava anche stare sempre i soliti cinque, si facevano i turni, per cui ogni quattro giorni c'era un giorno di agreement, non si pigliavano botte. E la stufetta? La stufetta mica l'abbiamo inventata noi, ma era un atto di solidarietà straordinaria. Quando hanno fatto la disinfezione a Gusen, siamo stati due giorni nudi, a gennaio con 20 gradi sotto zero, con la gente che cade fulminata dalla polmonite come mosche, e tutti questi che girano, che in mezzo ce n'è sempre tre o quattro che stanno al caldo, e poi questi escono, entrano altri tre, e gli altri girano intorno. Ogni tanto qualcuno cadeva secco, e si continuava sempre a girare. Questo è durato due giorni. Due giorni non è durato due ore. Se non era solidarietà quella lì, perché poi lì c'era l'italiano, il polacco, il cecoslovacco, il francese, non ti capivi mica, però tacitamente. C'era uno di quegli anziani che aveva fatto più anni di prigionia di me, che mi diceva sempre: Leandro, Leandro mi chiamava, non ti devi mai demoralizzare. E c'erano degli spagnoli, erano come padri, e si parlava e mi insegnavano, mi dicevano la vita che avevano fatto. Guarda, io sono anni che sono qua, guai a disperarti. Si capisce? Veniva la malinconia e pensavi ai genitori, pensavi a certe robe, però non andavi fuori dai limiti, perché se mi vedevano a piangere, venivano e mi facevano così. Non avere paura, vedrai. Io avevo 18 anni e a guardare quelli che c'erano veramente molto maggiori di età, non c'era angoscia più grande di quella che traspariva dalla persona veramente anziana. E c'è stato un accostamento spontaneo che ha voluto dire: guarda, non c'è differenza tra me e te, tu padre e io figlio, siamo ambedue disgraziati, come tali solleviamoci a vicenda. È avvenuto veramente, l'ho visto coi miei occhi e l'ho fatto anche, l'ho visto fare e l'ho fatto. Per consolarmi tutte le volte andavo dal professor Cova, Angelo Cova, insegnante antifascista arrestato a Biella nel dicembre 1943, deportato a Mauthausen e poi a Gusen, morì poco dopo il suo ritorno dalla Germania nel luglio 1945. Professore, che novità c'è? Coraggio Barbera, coraggio, che la guerra finisce. Sono già qua, sono già là, hanno sbarcato qua, hanno sbarcato là. Come faceva a sapere tutte quelle notizie, io non lo so. Poi certe volte erano notizie un po' fasulle, ma ah Barbera, coraggio, coraggio, vedrai che andiamo a casa presto. Bastava anche solo una mezza parola per farti continuare a vivere, ma se uno invece non l'aiutavano anche moralmente e lo buttavano giù magari soltanto per prendergli le scarpe, insomma, bastava dirgli: ma tu muori, non lo sai, ma tu stai morendo, anzi sei già morto. È una cosa assurda quella che dico, ma così invece di aiutarlo lo ammazzavano, non a botte, ma lo ammazzavano, perché a un dato momento l'unica cosa che si poteva ancora intaccare era il morale, perché se mancava anche il morale era finita proprio sul serio. Tra noi si parlava dei tempi belli o dei tempi brutti, o che magari avevamo lavorato troppo e che eravamo stanchi e che avevamo male di qua, male di là. Si parlava, ma non si sapeva neanche quello che si pensava. Si era arrivati a un punto di depressione tale che uno non sapeva neanche più cosa faceva, cosa diceva. Non potevamo più alzarci e andavamo in tre per andare al gabinetto. Perché non potevamo più alzarci, allora ci tiravamo su uno con l'altro. Eravamo partiti insieme e gli dicevo sempre: portiamo solo a casa il telaio. Lui faceva un turno, io ne facevo un altro, e ci vedevamo solo quando lui scendeva dal treno e salivamo noi. E allora un saluto: ciao, va tutto bene? Va tutto bene. E anche lui diceva: se non c'eri tu, guai. Perché io ero un po' ottimista e gli dicevo sempre: magari solo il telaio, ma a casa ci torniamo. Tra di noi c'era una fratellanza. Guardi, io non capivo il russo, non capivo il francese, non capivo lo spagnolo, ma capivo tutto, e loro capivano me. Era una lingua sola quella, quella della solidarietà, quella della resistenza. Bastava solo guardarci e avevamo già detto tutto quello che dovevamo dirci. Era tutto lì. Avevo un russo vicino a me. Inizialmente mi strapazzava, ma alla fine faceva lui il mio lavoro, perché io non ce la facevo più. Io vorrei tanto, sotto questo profilo, ritornare di nuovo in Stollen. Perché ritornerei? Perché eravamo tutti uguali, tutti per lo stesso motivo. È commovente, non riesco a descriverlo. Guardi, se il mondo fosse di questo tipo, non esisterebbero né vigili urbani, né guardie, né guerre, né soldati, niente, e si andrebbe bene tutti. Io ho imparato tanto, tanto, tanto. Ho visto gente che è arrivata senza motivazioni e che in campo hanno avuto un comportamento splendido. Nel momento in cui si sono trovate in certe situazioni, la solidarietà umana è quella che ha prevalso. Non credo che Pina sia arrivata con delle grosse motivazioni. Certamente però la Pina è una di quelle che in campo si sono comportate meglio nei confronti delle compagne. Nella marcia di evacuazione, se io non avessi avuto Pina, avrei ceduto il primo giorno, perché come ci davano l'alt per un quarto d'ora, lei continuava a massaggiarmi la gamba invece di riposarsi. Sono straordinarie queste cose. tu arrivi senza una motivazione reale, per mille casi, mille risvolti, ma poi là assumi il comportamento di una politica perfetta e tutte quelle che ricordano Pina la ricordano con una straordinaria simpatia, perché è quella che non avrebbe mai fatto niente contro una compagna, ma contro il sistema tutto quello che era possibile. Si trattava di cercare di non perdere le qualità essenziali di un uomo, che sono un minimo di dignità e un minimo di pensiero, ma bisogna farsi un merito di non averle perse? Forse no, forse è stato piuttosto una fortuna. Ricordo con grandissima compassione delle vere larve umane che, se cadeva un po' di minestra per terra, si chinavano a leccare la terra, che per tentare di sopravvivere rubavano con destrezza del cibo dalla scodella dove un altro stava mangiando. Dobbiamo ascrivere questo a colpa di quelle povere creature? No, assolutamente. La colpa è di chi le ha ridotte in quello stato. E chi invece non è caduto a questo livello così basso? Se hai avuto una cultura, lo devi alla società. Se hai ancora della resistenza fisica, lo devi alla natura, al buon Dio, secondo le tue credenze. Quindi non credo che sia da ascrivere a merito nemmeno questo. Invece penso che sia stato un merito grandissimo quello di coloro che hanno saputo, in queste circostanze, essere di aiuto agli altri, organizzare una resistenza, organizzare dei soccorsi, mantenere vivo il proprio pensiero. Faccio un'affermazione abbastanza femminista, ma non è femminista. Le donne hanno avuto un comportamento diverso, direi diverso da quello degli uomini. C'è un dato che traspare da quello che ho letto nelle esperienze maschili. La donna riesce a rimanere persona umana più a lungo. Noi donne siamo più allenate alla sofferenza, al dolore. Abbiamo meno esigenze alimentari. Abbiamo anche meno bisogno di manifestazioni esteriori. C'è più la dimensione del piccolo gruppo di amiche che riesce a reggere di più. Si dà per scontato il fatto che la deportazione politica è stata poi vissuta anche politicamente, ma le motivazioni non sono necessariamente solo quelle. Per deportato politico si intende chi aveva una motivazione politica all'arresto, ma abbiamo avuto anche delle figure di non politici che si sono comportate come io non avrei saputo. Perché? Perché magari quello sapeva rubare le quattro patate che io non avrei saputo rubare, e magari ha salvato anche la vita a un altro. In quel momento, insomma, chi riusciva a darti un pezzo di pane o riusciva a esserti vicino quando non ce la facevi a rientrare dal tunnel, era quella la solidarietà, ecco. E questo è l'aspetto che forse non è mai emerso abbastanza. All'interno dei campi dove lei è stato, ci sono stati dei tentativi di sabotaggio sul lavoro? Sabotaggio? Sul lavoro non c'era niente che andava, e non so se era sabotaggio o era più che altro incapacità. Lavoravo a Antonio e io non avevo mai visto quella roba lì, e non avevo mai fatto il tornitore meccanico io, e almeno il 60% e anche di più dei pezzi, quando passavano i collaudatori, non andavano bene. Però in quella fabbrica lì non credo che fossero tanto amici con Hitler, perché non c'era niente che andava e loro non dicevano niente. Guardavano e poi dicevano «Egale, egale, uguale, uguale». Era tutto quello che si poteva capire. Ci sono state tante, tantissime proteste da parte delle autorità tedesche perché mandavano i camion al fronte e i camion non andavano avanti. Lavoravo alle V2. Ognuno di noi aveva l'ordine, non abbiamo mai saputo da chi, ma l'ordine era quello di danneggiare questi apparecchi. Dovevamo fare dei buchi in maniera che non arrivassero a destinazione, e noi cercavamo di farlo, eravamo tutti d'accordo, ma se se ne accorgevano ci avrebbero fatto fuori. Mentre ero lì a Svecat, a me e Ferruccio ci hanno messi al collaudo a controllare i pezzi che venivano fatti in serie con il calibro. È durato poco, 3 o 4 giorni, non mi ricordo più. Dividevo il tavolo di lavoro con un cecoslovacco, una persona molto brava. Loro ricevevano anche i pacchi da casa, potevano scrivere e ogni tanto mi faceva correre qualcosa di cibo e io stavo controllando sti pezzi e a un certo punto gli dico: questi non vanno bene, quelli che non vanno bene mettili in questa cassa. E la cassa dei pezzi che non andavano bene saliva e i pezzi buoni erano ben pochi. Mentre facevo sto lavoro mi sento dietro: Italianski? Rue. Era il russo che aveva fatto sti pezzi. Italiano, sta zitto. Porca miseria, allora ho capito, li aveva sabotati tutti. Lì c'era il problema che se non lo dicevo i pezzi andavano avanti e avrei preso delle botte io, perché non avevo denunciato l'imperfezione dei pezzi. Se la denunciavo per il russo come sabotatore c'era la morte sicura. Io li ho lasciati lì sotto e mi sono detto: ma qualcosa succederà. Nella notte c'è stato un bombardamento, hanno scassato tutto, è stata la mia fortuna. Ah sì, atti di sabotaggio? Sì, si facevano anche noi. Mi ricordo che quando siamo ritornati a Floridsdorf nel 55, mi pare due sono saliti sopra un tetto piano, lì dove eravamo stati, e hanno ancora trovato tutte le punte di trapano che buttavano. Le prendevano e le buttavano là sopra. Anche quello era sabotaggio, perché loro buttavano via proprio gli utis, gli utensili. Mai esporsi troppo però. Se si doveva fare qualcosa, farlo, non dirlo. Se si voleva far male, un certo tipo di lavoro farlo in modo giustificabile, non come sabotaggio. Non dovevo far andar bene determinati pezzi e allora non andavano bene. Perché? Perché la predisposizione di questi pezzi era stata manomessa da chi era prima. Chi era prima a sua volta diceva lo stesso e allora non si sapeva la causa e ecco che allora il lavoro non tirava come doveva. Quando mi vedevano così inoperoso si arrabbiavano, minacciavano, ma guardi, un po' per la demoralizzazione, un po' per la rassegnazione, non ci facevano paura, arrivavano in 3 o 4, facevano sopralluogo, guardavano, facevi l'indifferente o aspettavi e facevi finta di lavorare, e bon. Scappare? Non era possibile. Dove voleva andare? Il confine era 17-18 chilometri, ma era sorvegliato forte. Poi c'erano i civili, che la vedevano subito con la sua divisa, col numero bianco e rosso, con la barba così, cosa vuole. Vedevano che non poteva neanche camminare, e se li beccavano in quel periodo, 3 o 4 sono scappati. Radunavano i 2 turni che erano a riposo e li fucilavano davanti a noi. Nel febbraio del 45 ci fu una disperata evasione da Mauthausen. Il 7 ottobre 1944 gli addetti al Sonderkommando, comando speciale, di Auschwitz-Birkenau, che da tempo preparavano la rivolta e il tentativo di fuga di massa in accordo con la resistenza polacca e si erano procurati rudimentali armi ed esplosivo, furono costretti ad anticipare i tempi dell'azione dall'annuncio che era stata decisa la loro eliminazione. Il piano di una rivolta comune di tutti e 4 i crematori fallì, ma gli internati riuscirono a far saltare il crematorio terzo e cercarono di darsi alla fuga. Inseguiti furono catturati e uccisi. Non si sa, secondo Langbein, se ci fu qualcuno che riuscì a fuggire. I blocchi 19 e 20 erano chiamati i blocchi della morte, In questi due blocchi, cioè, venivano portati tutti quelli che erano destinati a essere fatti fuori nei modi più barbari. A questi qua portavano un bidone di minestra ogni tanto, e sta minestra veniva versata dentro la vasca dove si lavavano, o direttamente per terra, e loro dovevano buttarsi su questa minestra e mangiarla come bestie. Pagina 283.